il prologo della predicazione di stamattina l'hanno fatto loro, perché io voglio continuare su questo, sull'importanza dell'aspettativa, sull'andare al Signore con tutto se stessi. Però prima di andare a quello voglio che possiamo benedire, non è una cosa che noi normalmente facciamo, ma è una cosa che stamattina invece vogliamo fare, perché lo vogliamo benedire il fratello Riccardo, che domenica è stato un motivo di benedizione per tutti quanti voi, per la Chiesa, per la parola che ha predicato e per come si è lasciato usare dallo Spirito Santo per questo, ma anche perché questa settimana lui ha compiuto 40 anni. Yeah. Voi sapete, non facciamo questo perché non abbiamo l'abitudine e non la vogliamo neanche creare, l'abitudine di ogni volta pregare per chi compie i compleanni, perché ogni domenica dobbiamo farlo. E questo non lo facciamo. Per i matrimoni invece sì, perché il matrimonio è qualcosa di un patto tra due persone davanti a Dio, e quindi un patto a tre, quello lo vogliamo benedire in modo particolare e speciale. Ma stamattina abbiamo sentito questo e lo vogliamo fare, anche perché andiamo secondo quello che lo Spirito Santo ci mostra e ci fa vedere. Vogliamo camminare nella corrente dello Spirito, vogliamo benedirlo. Alzate le vostre mani. Padre, noi ti ringraziamo per il dono di Riccardo. Lui è benedizione, è una benedizione per la Chiesa, è benedizione nella sua casa, per sua moglie, è una benedizione per la sua famiglia, per i suoi familiari, per i suoi parenti, è una benedizione nell'ambiente di lavoro dove si trova, per tutti i suoi colleghi, per l'azienda stessa che lo ha ricevuto, Signore, ricevendo così un dono dal cielo. Signore, vogliamo benedire i suoi passi di fede, il suo cammino di fede, vogliamo benedire la sua vita, Signore, perché lui possa compiere tutte le opere che tu hai preparato per lui, affinché lui le compia, Signore. E vogliamo chiederti che tu gli dai tutta l'unzione, la conoscenza, la crescita, la potenza, Signore, per compiere tutto quello che tu hai preparato. E non è poco, ma hai preparato grandi cose, meravigliose cose, hai preparato molto, ma molto e molto, e lo vogliamo benedire per questo, Signore. Al compimento dei suoi 40 anni, Signore, vogliamo dichiarare parole di benedizione. Un ciclo si è compiuto e un nuovo ciclo è cominciato, una nuova dimensione. Lui è entrato in una nuova dimensione, Signore, e vogliamo benedirlo perché lui adesso possa in questa nuova dimensione fare quei passi di fede che lo porteranno a nuove realtà spirituali, a una nuova conoscenza spirituale, ad una conoscenza che non viene solo da quello che abbiamo ricevuto mentalmente per conoscenza letterale, ma con una conoscenza per esperienza, una conoscenza soprattutto per rivelazione. Sì, Signore, che cresca la rivelazione nella sua vita, perché lui possa essere usato con potenza da te come strumento di grazia e di giustizia, nel nome potente di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Intanto è bello vedervi tutti quanti, è bello vedere anche i cari che abbiamo visto durante la settimana che sono qui con noi. È bello vedervi anche dopo essere stati giù. Domenica scorsa non c'ero, voi sapete, siamo stati giù per il matrimonio, nel matrimonio di Michael, che prima o poi tornerà tornerà dal viaggio di nozze lì negli Stati Uniti. Domani arriva a Palermo, quindi finisce il viaggio, poi sta lì un altro po' e poi bene. E il Signore li ha onorati, perché loro hanno onorato il Signore, e proprio per questo motivo il Signore onora quelli che lo onorano. Quanto è importante questo principio, fratelli cari, perché a volte noi diciamo: perché Dio non mi risponde, non si fa sentire, non mi viene incontro. È uno dei motivi principali perché a volte non c'è una risposta nella nostra vita, è perché forse stiamo mancando di onore nei suoi confronti. E cos'è onorare lui? Per esempio, la fede onora lui, la fiducia in lui onora lui, il credere nella sua parola, nelle sue promesse, lo onora. E quando la Bibbia dice che Dio onora quelli che lo onorano, sta parlando proprio della fede. E Dio, con quelli che camminano per fede nella sua parola, non una fede così superficiale, aleatoria, campata in aria, ma una fede specifica, una fede fondata sulla parola di Dio. Avete sentito poco fa di Anna che ha parlato di queste promesse che il Signore gli aveva fatto, e perché questa promessa potesse diventare una roccia sotto i suoi piedi, Dio ha risposto al suo desiderio, al loro desiderio di avere proprio un segno tangibile della sua presenza, nella maniera come loro hanno raccontato. E quel mercoledì che eravamo insieme ed eravamo qui per la preghiera, io non ho potuto fare a meno, perché quando il Signore poi ci spinge e ci solletica su qualcosa e ci dà un sollecito su qualcosa, chi è sensibile sa che non può disubbidire a questo. Io, se non lo facevo, avrei disubbidito a Dio. E in quel momento ho sentito forte la spinta da parte del Signore che di pregare per loro. E sapete, non sapevo cosa dovevo dire, non è che già sapevo per cosa dovevo pregare, non lo sapevo preventivamente, non è che mi ero fatto già tutto un mio pensiero e mi ero costruito quindi un discorso, un qualcosa che dovevo dire per loro. Tra l'altro conosco anche in qualche modo la loro situazione. In quel momento io non sapevo nulla, non sapevo della loro richiesta, ma a un certo punto ho sentito, dico le stesse parole che ha usato Gesù con la donna dal flusso di sangue, ho sentito che virtù usciva da me e io dovevo applicarla su qualcuno. Qualcuno stava toccando il trono di Dio, stava toccando il Signore Gesù Cristo, era lì proteso a toccarlo con le mani per poter toccare lui, e virtù in quel momento, io sentivo la virtù in me che doveva uscire. Questa era la spinta del Signore, questo è quando il Signore ti spinge a fare qualcosa. E io vi dico una cosa, fratelli cari, voi avete le spinte da parte del Signore, ma molte volte non ubbidiamo a quella spinta, o perché ci vergogniamo, o perché razionalmente rimaniamo ancorati alle cose che tocchiamo, che vediamo, e quindi pensiamo, ma chissà che cosa sto pensando, ma che pensieri che mi vengono. Ma voglio ricordarvi che voi siete nati di nuovo e ora avete uno spirito nuovo dentro di voi. Voi siete figli di Dio, siete sensibili a Dio, siete figli di questo Padre Celeste, e lo Spirito Santo è venuto per guidarvi come figli. La cosa più sensazionale, più straordinaria, più potente, più forte come eredità che Dio ci ha dato è far venire lo Spirito Santo nella nostra vita per guidarci. Come Padre Lui ha provveduto a darci un tutore, una guida. Qualcuno che si prende cura di noi, che ci fa sentire la presenza di Dio in quel momento, ci fa sentire quell'unzione speciale e a cui dobbiamo ubbidire. Sapete, quando dopo una, due, tre volte non ubbidiamo a quella spinta che ci viene da parte del Signore, a un certo punto lo Spirito Santo in qualche modo si ferma, si blocca nella nostra vita. Uno dei motivi perché noi rattristiamo lo Spirito Santo è quando non lo ubbidiamo, quando non permettiamo a quella spinta interiore che Lui mette dentro di noi, quando ci dice parla, prega, opera, non rimanere fermo, fai qualcosa, ti fa sentire una spinta che è dolce. La dovete scoprire, la dovete realizzare, è dentro di voi. Ma la dovete scoprire voi. E quando loro, con questo desiderio, sono venuti qui, con questa aspettativa, che era un'aspettativa, quella di Anna, come avete visto nel suo viso mentre lei parlava, era un'aspettativa violenta. Signore, ora basta, ora tu mi devi fare qualcosa, basta, devi fare qualcosa. Non mi aspetto una negazione, non mi aspetto un no, l'unica cosa che mi aspetto è un sì. Cosa ha detto Gesù? Chi sono quelli che si impadroniscono del regno dei cieli? I violenti. Quante persone stavano toccando Gesù mentre lui, attorniato dalla folla, stava camminando e lì stava andando verso la casa del capo della sinagoga, e c'erano un sacco di persone e i discepoli che facevano le guardie del corpo, e non riuscivano, nonostante tutto, non riuscivano a non permettere alle persone di toccare Gesù, e tutte andavano lì e cercavano di toccare. Ma sapete, era un tocco religioso quello che da parte della gente, perché erano lì, siccome sapevano che lui aveva fatto miracolo, avevano visto miracolo, allora andavano lì, pensavano che era un atto di magia, se lo toccavano un atto di magia, ho toccato. Ma nessuno stava toccando Gesù con la fede, fino a che non è arrivata una donna. A un certo punto Gesù si è sentito toccare. In tutti gli altri tocchi Gesù rimaneva impassibile, perché erano solo dei fastidi. È come quando sei in un autobus ed è pieno, è affollato, e lì ci sono le persone che si spingono tra di loro. Ti dà fastidio. Certo, preferiresti che non ci sia tutta quella folla dentro l'autobus, che magari ci fosse pure un posto a sedere e tu sei più tranquillo, più sereno, però sei lì, devi camminare, ma ti dà fastidio. E Gesù era in qualche modo infastidito da tutto quello, da questa calca, da questa folla che c'era attorno a lui. Ma quando è arrivata la mano della fede, Gesù ha detto: fermi tutti. E i discepoli, fermiamoci. I discepoli tutti attorno. Qualcuno mi ha toccato. E i discepoli: maestro, qua non ne possiamo più, guarda come siamo sudati. Abbiamo tutti i vestiti, guarda, c'è Giovanni che c'ha il vestito strappato, gliel'hanno strappato, perché a forza di essere lì per toccarti, perché le persone vogliono, cioè, non sappiamo più come fare, tu dici qualcuno mi ha toccato. E Gesù insegna, perché tutto quello che Gesù faceva lo faceva per insegnare i discepoli. Tutti quelli che fino ad ora mi hanno toccato è stata una calca, una folla attorno, come quella dell'autobus. Ma qui qualcuno mi ha toccato, e mi piace avere questa immagine davanti ai miei occhi. Qui qualcuno è venuto ad afferrare la mia mano. Dammi la mano, dammi la mano, dammi la mano. qualcuno è venuto ad infilare la sua mano nella mia mano per essere guidato, per essere benedetto, per ricevere da me qualcosa. Qualcuno mi ha toccato e ha fatto venire fuori virtù. Virtù è uscita da me, perché nel momento in cui quella donna che soffriva da 18 anni di un flusso di sangue, in quel momento quella donna sentì la potenza di Dio venire su di lei e il flusso fermarsi, bloccarsi. E questo è quello che è successo. E questa donna non poteva fare tutto questo. Lei, avendo un flusso di sangue, la legge prescriveva che le donne che avevano i flussi di sangue non potevano toccare le persone, potevano anche rischiare la lapidazione. Quindi questa donna supera tutti i limiti, tutti i blocchi, anche le leggi che in quel momento regolavano i rapporti tra le persone, supera tutto quanto e va a Gesù con una violenza che era la violenza della fede. La mia domanda per voi, fratelli cari, stamattina è: quando venite in chiesa, per cosa venite? Venite solo per venirvi a sedere in una sedia? O venite perché volete infilare la vostra mano nella mano di Gesù? Tu sei con me, tu devi stare con me, io sono venuto per te, per incontrare te, e non solo per salutarti, ma per stare con te. Grazie. E quella donna era andata e diceva in cuor suo continuamente: se io tocco le sue vesti sarò sanata. E lo diceva continuamente, ogni passo che faceva. Già la debolezza di questa perdita di sangue continua, quindi c'era una debolezza congenita dentro di lei, c'era questa forte debolezza che non gli permetteva di avere vita facile per avvicinarsi a Gesù con quella folla. Poi doveva farsi largo tra la gente, ma la fede, quando tu cammini per fede, tu cammini nel soprannaturale. Non c'è nessuna forza umana che ti possa bloccare, che ti possa fermare. Tu sei lì determinato. La fede ti dà determinazione. La fede mette una forza soprannaturale dentro di te per compiere quello che stai credendo. Perché è vero che il miracolo viene dal Signore, ma il miracolo in quel momento non è prodotto dal Signore, perché il Signore lo ha già preparato. Il miracolo tu lo ricevi tu, e quindi lo produci su di te quando tu vai verso il Signore con questa determinazione. Determinati, perché avere fede significa essere pienamente convinti. È piena convinzione. In Ebrei capitolo 11 infatti dice che Abramo era pienamente convinto che Dio gli avrebbe ridato suo figlio Isacco come per una specie di resurrezione. Era pienamente convinto, mentre lui portava suo figlio Isacco per metterlo sull'altare, sacrificarlo a Dio così come Dio gli aveva chiesto, mettendolo sull'altare, lui era pienamente convinto. Quindi lui va lì verso l'altare per mezzo della fede. Non ci va solo per una cieca ubbidienza. L'ubbidienza a Dio non è mai cieca, ma tu vedi tutto attraverso la parola che Dio ti ha dato e la fede che tu stai mettendo nella parola, e diventa rivelazione. Non c'è più velo, tu vedi la gloria di Dio. E questa donna stava facendo proprio questo: se io tocco con le sue vesti io sarò guarita. E si è fatta largo, si è fatta spazio. Lei sentiva una forza soprannaturale che la faceva muovere, che la faceva camminare, e andava verso Gesù, e nessuno gli poteva proibire di toccare Gesù. così come lei aveva dichiarato nel suo cuore. E quando è arrivata, la fede fa contatto e si sprigiona la potenza di Dio. Quando la tua fede incontra la presenza di Dio, lì si sprigiona la potenza di Dio. C'è il soprannaturale. Tutto può succedere. Tutto può accadere. Le cose non rimangono così come sono. Infatti la domanda che vi faccio è: ma volete continuare a vivere con certe problematiche, con certe situazioni che ormai si sono stabilizzate nella vostra vita e continuare a vivere in queste cose? Volete vedere la potenza di Dio? Voi dovete preparare una dichiarazione di fede con la vostra bocca. Quella donna se la preparò e cominciò a dire: se io tocco la sua veste. Poteva anche dire qualche altra cosa, non aveva importanza, ma lei si costruì la potenza che doveva sprigionare da Dio per il suo bisogno, e se la costruì dichiarando: se io tocco la sua veste, io sarò sanata. Vediamo che c'è un altro uomo che non ha bisogno di toccare Gesù. Più avanti vediamo poi che c'è il centurione che dice: di solo una parola e il mio servo sarà guarito. Quindi vediamo che non è una legge quella di andare a toccare necessariamente, perché il principio non è l'azione che facciamo, il principio è la fede, l'essere pienamente convinti, la determinazione del cuore, pienamente convinti. E quando quella donna ha toccato, la virtù è uscita da Gesù, Gesù ha fermato tutte le cose, ha bloccato tutto quanto e disse a quella donna: la tua fede ti ha salvato, e nella salvezza c'è tutto. La tua fede ti ha salvato dalla tua condizione, la tua fede ti ha salvato dalla lapidazione, la tua fede ti ha salvato dalla debolezza, da questa condizione in cui tu ti trovi da 18 anni, 18 anni. Se io vengo da voi e vi chiedo: ci sono problemi che ti porti dietro da anni? Molte di voi mi rispondereste: sì, ci sono certi problemi che me li porto dietro da alcuni, anche da quando sono nato. Altri: sono anni e anni, parecchi anni che mi trovo sempre in questa condizione e le cose non cambiano, e le cose non cambiano. E molte volte diamo la colpa a Dio perché le cose non cambiano, perché pensiamo: è Dio che non mi aiuta e non fa cambiare le cose. Fratelli cari, Dio ha già preparato tutto. La virtù era già in Cristo Gesù e c'era la virtù per la guarigione di quella donna. Ma finché quella donna non è andata a Gesù per toccare la sua veste, così come lei aveva dichiarato nel suo cuore, questa virtù non è uscita fuori, ma in quel momento la virtù era lì, e perché era lì è uscita fuori. La Bibbia parla di opere innanzi preparate. Le opere di Dio sono già preparate, cari. Dio ha già preparato tutto. Dio non deve produrre un miracolo. Il miracolo è già preparato. Il miracolo per te è già preparato. Fratello Roberto, i tunnel prima o poi finiscono, non sono per tutta la vita, e non bisogna mai arrendersi ad una situazione, ad una condizione. Questa cosa, ci devo convivere. Mai arrendersi ad una condizione di infermità, mai arrendersi ad una condizione nei rapporti con gli altri, mai arrendersi ad una condizione di povertà o di difficoltà economica, mai arrendersi. Se tu sei un figlio di Dio, c'è la risposta di Dio per te, e questa risposta è già partita dal cielo ed è ferma lì in Cristo Gesù. Quando tu credi in Lui, tu prendi quella risposta e la applichi su te stesso. E ritornando alla testimonianza di Anna e Federico, Anna è venuta determinata quella sera. Era lì, io non sapevo nulla. E quando lo Spirito Santo mi ha spinto e mi ha fatto sentire una pressione, io ho detto: fermi tutti, io lo devo fare, devo pregare per voi. Il Signore mi spinge e mi costringe a pregare per voi. Solitamente il mercoledì non facciamo questo, ma noi non dobbiamo fare le solite cose che facciamo, perché a volte possiamo anche cadere e scadere nell'abitudine e nella religiosità, fare le cose sempre così come le abbiamo sempre fatte. Noi dobbiamo essere sensibili allo Spirito Santo, sensibili alla guida che Lui ci dà. E in quel momento lo Spirito Santo mi ha spinto, ha operato, e loro hanno ricevuto la risposta nel momento stesso in cui le ho chiamati, hanno ricevuto la risposta. Poi il resto è tutta una cosa che diciamolo tra virgolette in più, perché il Signore poi risponde sempre con l'abbondanza, non risponde mai arrisicato, cioè, giusto, chissut bais. La risposta di Dio porta abbondanza, sovrabbondanza. Gesù ha detto che Lui è venuto per dare vita e vita in abbondanza. E quando tu sai di avere vita abbondante in Cristo Gesù, tu non puoi rimanere nella tristezza e nell'angoscia, ma tu vivi nella gioia, perché l'abbondanza va a braccetto con la gioia. Come ti chiami? No, come ti chiami? Gioia. Allora vieni qua, io sono abbondanza e gioia. Abbondanza e gioia camminano insieme, abbondanza e gioia camminano insieme. Cosa faremo adesso? Semplice. Abbiamo detto diverse volte, più volte, che siamo noi che creiamo l'atmosfera nella Chiesa dove Dio si muove, dove Dio opera, dove Dio parla. Siamo noi che creiamo l'atmosfera. Quando Gesù si è trovato a Nazaret, nonostante Gesù era nella potenza dello Spirito Santo, dice la Scrittura che era nella potenza dello Spirito Santo, nonostante lui fosse nella potenza dello Spirito Santo e quindi era lì con tutta la potenza di Dio che poteva manifestarsi da un momento all'altro, l'atmosfera creata da quelli che erano riuniti nella sinagoga per ascoltare era un'atmosfera di incredulità. Non credevano che Gesù poteva fare qualcosa lì, perché era il figlio del falegname. Lo conoscevano, la familiarità. È una brutta bestia, una brutta bestia la familiarità. Fratelli cari, quando vedete qui un uomo di Dio predicare, abbiate rispetto ed onore e grandi aspettative, perché questo vi permetterà di ricevere la potenza di Dio e i miracoli che Dio ha preparato. La troppa familiarità non ti fa ricevere nulla, perché non ti aspetti nulla. Nella troppa familiarità si vive così di riporto, spinto dalla corrente della vita. Viviamo, siamo così. Ma quando tu vedi qualcuno che annuncia un Vangelo, cioè una buona notizia, e cattura la tua attenzione e ti fa sperare che qualcosa può accadere, allora lì cambia tutto, non c'è più familiarità. Tu sei pronto a sottometterti a quella parola e a dire: sì, lo voglio, voglio riceverlo, io desidero questo, e perciò in questo momento vengo da te, riconosco che tu puoi darmi quello che risponda al mio bisogno, io ho bisogno e mi sottometto. Perché la fede è anche sottomissione. La fede è riconoscere l'autorità della parola di Dio al di sopra di tutte le cose. E quindi adesso, stavo dicendo, noi faremo proprio questo. Mentre invito i pastori anziani ad essere sensibili allo Spirito Santo, perché adesso ministreremo secondo quello che il Signore ci mostrerà. Perché dobbiamo andare nel soprannaturale. Non possiamo vivere delle solite predicazioni domenica dopo domenica. Noi dobbiamo vivere di soprannaturale, di potenza di Dio. La rivelazione che viene, la rivelazione è qui, la rivelazione è pronta, i miracoli sono pronti, le rivelazioni sono pronte, noi dobbiamo essere sensibili a riceverle e darle, prendere e dare. E Gesù diede questo insegnamento ai discepoli quando loro hanno visto un grande problema dopo che Gesù ha detto: fateli accomodare, 5.000 uomini, dopo una giornata passata lì in campagna, in un posto, in una collina dove Gesù aveva insegnato tutta la giornata, e c'era tutta sta gente che era stanca e affamata. E Gesù vuole venire incontro ai bisogni, e il suo venire incontro non è andatevene e cercate in qualche modo di trovarvi una soluzione. Ma la risposta di Gesù è: ora, ora date voi loro da mangiare. E ha preso quello che hanno trovato: due pani, pochi pesci, 5 pescetti. Era la colazione di un ragazzino. Sapete, Dio benedice e moltiplica quello che gli viene messo nelle mani, gli viene portato nelle mani. Probabilmente c'erano anche qualche altro che aveva qualche colazione, che si era portato qualcosa appresso, ma l'unica colazione che si è moltiplicata è stata quella del bambino, perché è stato l'unico che ha detto: sì, io ce l'ho, e l'ha portata. Non se l'è tenuta per sé con la paura, se la mangiano loro e per me è finita. Quante volte siamo lì, sapete, mancanza di fede, quando io entro poi nella lamentela dicendo: io sì, devo portare decime, offerte, poi tanto questi poi chissà come finiscono, chissà dove vanno a finire, io intanto ho uscito i soldi dalla mia tasca e io sono rimasto senza soldi. Questo era un po' quello che la gente viveva lì. Ma quel bambino no, io c'ho la colazione. E i discepoli per primi: la colazione di un bambino, però questa c'è, questa abbiamo trovato e questa gli portiamo. E hanno portato a Gesù la colazione di quel bambino nel cestino, hanno preso tutto il cestino, sono andati da Gesù: Gesù, ecco qua, questo è tutto quello che abbiamo trovato. Ed erano lì che guardavano i 5.000 uomini. Madre, 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 madre. Infatti facevano domanda: ma come si farà a dare da mangiare a tutte queste persone? Ma poi, anche quando avessimo i soldi, ammettiamo che abbiamo i soldi, dove li andiamo a comprare? Tutti questi panifici, dove li troviamo? A quest'ora, tra l'altro. Poi qua in Toscana i panifici chiudono alle 2. Lì a Palermo il pane te lo tirano anche la notte dietro. Qua in Toscana una cosa che ho scoperto: che se non lo compri la mattina il pane, puoi stare senza pane tutto il giorno, non si mangia. E quindi erano pieni di domande, e Gesù era invece tranquillo, sereno, stava preparando il miracolo che già era dentro di lui, ma che si doveva manifestare. E quel miracolo si è manifestato attraverso la fede di un fanciullo che ha messo a disposizione la sua merenda. Questo è onorare il Signore. Dio onora quelli che lo onorano. Dio risponde con la sua potenza misericordiosa, con la sua potenza soprannaturale, a quelli che sono pronti a ricevere quello che lui ha preparato onorandolo. Quel fanciullo ha mostrato la sua fede dando i 5 pesci e i 2 pani. Dopodiché Gesù ha preso quel pane, quei pesci e li ha benedetti. Semplicemente ha solo pregato la preghiera di benedizione per i cibi. Quante di voi fanno la preghiera di benedizione per i cibi? Quella lì. Gesù li ha benedetti. Padre, ti ringrazio che tu sempre ci provvedi abbondantemente. E in quel momento Gesù stava pregando per poter mangiare quel pane e quei pesci. Li ha benedetti, dopodiché li divide ai discepoli, non perché loro li mangiassero, ma li divide perché loro li potessero dividere a loro volta. Vuoi vedere potenti operazioni, abbondanza nella tua vita? Comincia a dividere quello che hai. Dopo che è stato benedetto dal Signore, ricevendo la benedizione del Signore, comincia a dividere i doni che Dio ha messo nella tua vita, cominciarli a mettere a frutto, comincia a dividere a quelli che hanno bisogno. Dividi la preghiera che il Signore ha messo nel tuo cuore, dividi il dono della fede che Dio ha messo nella tua vita, perché la fede ti è stata data in dono. Ma molte volte noi prendiamo la fede e ce la conserviamo per bene nelle nostre tasche e non la usciamo fuori. Prendiamo la fede e la sotterriamo e la mettiamo sotto, perché pensiamo è poca cosa, che devo fare con questo, non può accadere nulla. Ma quell'uomo che conservò il talento poi è stato chiamato in giudizio e gli è stato tolto anche quello che pensava di avere, e quello che gli è stato tolto a lui è stato dato a chi aveva invece portato molto frutto, perché lui l'avrebbe moltiplicato ancora di più per il bene degli altri. Perché Dio benedice quelli che hanno una manifestazione di potenza divina nella loro vita e li benedice sempre di più? Semplice, perché sono sempre lì a poter benedire la vita degli altri, sono sempre disponibili a fare preghiere di guarigione, a fare preghiere per rivelazione, a fare preghiere perché le persone siano raggiunte nei loro bisogni, a ministrare la grazia di Dio, sono sempre disponibili a predicare la parola. E Dio dà loro sempre di più, sempre di più, sempre di più. Come vorrei che tutti quanti voi foste dei predicatori, degli evangelisti, dei profeti, dei pastori, dei dottori, degli insegnanti della parola. Come vorrei che tutti quanti voi poteste essere dei discepoli del Signore Gesù Cristo, ripieni di spirito e di potenza, e vedere la gloria di Dio manifestarsi ogni volta che voi fate un atto di fede. Ma questo come vorrei stamattina si trasforma in è così, basta lamentele, metti a disposizione la tua colazione. Ma è poco, che deve fare con tutte queste, i bisogni nel mondo sono così tanti, Dio ha messo nella Chiesa, e nella Chiesa, guardate, ha messo i doni dello Spirito Santo, i doni ministeriali, i doni funzionali, cioè ognuno che nasce nel corpo di Cristo ha dei doni per funzionare nel corpo di Cristo. Tu hai una funzione nel corpo di Cristo e tu devi scoprire qual è la tua funzione. Quando scopri quella funzione, tu scopri anche l'unzione e la potenza che Dio ha messo in te per funzionare nel corpo di Cristo e vedere la gloria di Dio manifestarsi nell'insieme. I doni dello Spirito Santo, e tra questi doni, doni di potenza. Tra questi doni, doni di potenza. Non ci sono solamente i doni di ispirazione, e tante volte andiamo solo su quelli perché sono quelli più facili forse da usare. Ci sono anche i doni di potenza, dove ci sono potenti operazioni, miracoli, guarigioni di ogni tipo e di ogni sorta. Doni di guarigioni. E poi anche i doni di rivelazione. Ma intanto noi dobbiamo entrare in questa dimensione. Come Chiesa dobbiamo entrare nella dimensione del soprannaturale. Noi dobbiamo vivere nei doni di potenza. Doni di potenza. Tu devi vedere i miracoli che avvengono attraverso di te. Quando tu preghi, quando tu ministri agli altri, quando ti viene a tiro un malato, non lo lasciare lì dicendogli semplicemente vabbè, che Dio ti benedica, ma dichiara la guarigione, dichiara la guarigione, parla guarigione sul corpo di quel malato. La cosa più negativa che può accadere è che rimane così com'è. Ma una cosa che voglio dirti è che se tu parli la parola di fede e parli in accordo con la parola di Dio, perché Gesù ha detto andate e guarite gli infermi, nel mio nome guarite gli infermi, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. È Gesù che l'ha detto, è Gesù che l'ha ordinato, e Gesù non può ordinare una cosa che lui non ci ha dato come unzione, come potenza per farla. Tu hai questa potenza. E quando tu metti la colazione nelle mani del Signore Gesù, che questa si moltiplica, e quel giorno 5.000 uomini hanno mangiato abbondantemente, talmente abbondante era il cibo che era stato diviso a tutte quelle persone, che addirittura si sono raccolte 12 ceste di avanzi. Abbondanza, perché Dio fa tutte le cose in abbondanza. Non è un miracolo resecato, resecato. Abbondanza. E questa mattina qui siamo pronti a vedere miracoli. Vogliamo distribuire cibo. Intanto ricevete il cibo che avete ricevuto ora con la parola. Gesù aveva insegnato tutta la giornata. Ma vedete, Gesù non ritornava a casa senza aver compiuto quei miracoli che dovevano essere compiuti per il bene della gente. Noi troviamo nei Vangeli Gesù, ogni volta che voi incontrate nei Vangeli Gesù, lo incontrate o che viene dall'avere fatto un miracolo, o lo incontrate mentre sta facendo un miracolo, o che sta andando a fare un miracolo. Perché per me la cosa più emozionante, più forte, è proprio il fatto quando Gesù va a fare un miracolo ed ha una tale certezza, una tale sicurezza, che tu sai che sicuramente avverrà quel miracolo e sei entusiasmato già prima. Aspetta, andiamo con Gesù perché sta andando a fare un miracolo. E immagino Pietro, Giacomo e Giovanni, mentre andavano con Gesù, perché si era portato solamente Pietro, Giacomo e Giovanni, mentre vanno con Gesù e con il capo della sinagoga a casa sua, dove c'era il figlio morto, perché era arrivata la notizia: non importunare più il maestro, tuo figlio è morto, lascialo stare, ormai non c'è più niente da fare. E quell'uomo che era andato da Gesù aveva chiesto, come ha chiesto Anna, tu devi adesso darmi una risposta. Quell'uomo era andato da Gesù e aveva chiesto: mia figlia è gravemente ammalata, vieni a casa e guariscila, imponi su di lei le mani e guariscila. E Gesù ha detto: sì, vengo con te. Questo intanto ci fa capire che Dio è sempre pronto ad onorare la fede ed è sempre pronto a venire incontro ai bisogni che noi gli dichiariamo. E mentre cammina avviene questo episodio della donna dal flusso di sangue. Quindi c'è una perdita di sangue, oltre che la perdita di sangue di quella donna, c'è anche una perdita di tempo. In questo lasso di tempo, in questa perdita di tempo, il bimbo muore. Se si sbrigava, se non c'era questa donna, certo, lo capisco, ha ricevuto un miracolo, ma il suo miracolo ha fatto morire mio figlio. A volte non riusciamo a gioire dei miracoli che ricevono gli altri, A volte invece di gioire, di saltare di gioia per le cose che avvengono in tutto il mondo, nelle altre chiese o al fratello accanto a te che ha ricevuto una benedizione speciale, ha ricevuto un'eredità, ha ricevuto un miracolo finanziario o un miracolo di guarigione, siamo lì a dire: e a me perché no? Basta. Con Dio c'è tutto pienamente per tutti. E Gesù a quel punto, dopo quella notizia, si guarda insieme con Jairo, questo capo della sinagoga. Lui lo guarda e mi immagino gli occhi di quest'uomo, come dire: è ora. Gesù, comprendendo il suo stato d'animo, dice: credi solamente, rimani credendo. Sei venuto credendo che io posso guarirlo, ora rimani credendo. Rimani credendo. E lui non se ne va di corsa, disperato, gridando per la vita. Rimane con Gesù. La cosa che ti dico, fratello mio, sorella mia, rimani con Gesù, rimani con la sua parola, continua a credere nella sua parola e a dichiarare la sua parola. Non mettere pensieri di sconfitta, di disperazione, di lamentela. Ah, purtroppo non è successo, ma continua a dichiarare, perché la vittoria ti appartiene. Gesù ha detto: ho vinto il mondo, e ci ha donato questa vittoria. Dopodiché arrivano a casa, e a casa c'era tutto un ambiente di incredulità ai massimi livelli. C'erano i piagnoni che intanto erano arrivati, erano pagati per piangere, ed erano lì a fare grida di disperazione, a disperarsi. Qui nel nord, diciamo, è diverso, ma nel sud, almeno una volta, c'erano le donne che le grida che facevano non erano normali. Cose da veramente da far accapponire la pelle. E c'erano questa gente, e quindi immaginate che tipo di atmosfera c'era in quella casa. Cosa fa Gesù? Non lascia le cose così. Lui sta preparando il miracolo e prepara l'atmosfera per il miracolo. Fa uscire fuori tutti e dice loro: il ragazzo non è morto, si è addormentato. E quello. E lo deridevano, la Bibbia dice, e lo deridevano. Ma che dice questo? Si è addormentato. Ma se è morto, è venuto il medico, ha fatto il certificato di morte. E Gesù li fa uscire tutti fuori. Incredulità, fuori! Spiriti di incredulità che vi siete annidati nella mente, nell'anima delle persone, perché vedono che le cose non cambiano, fuori da questo luogo, fuori nel nome di Gesù. Gesù fa uscire fuori tutti. E rimangono in quella stanza Pietro, Giacomo, Giovanni, che sapevano qual era il loro compito, quello di pregare. Gesù aveva chiesto a loro, e Gesù, quando se li portò nell'orto del Getsemani, quando ha chiesto loro di pregare, loro erano abituati a questo, perché questo era quello che dovevano fare, pregare perché ci fosse un'atmosfera di fede. Pregavano e intercedevano, pregavano e intercedevano. E Gesù si avvicina al bimbo e semplicemente lo tocca, dice la scrittura, lo prende per mano e il bimbo si alza, resuscita dalla morte e lo consegna ai suoi genitori e dice loro: dategli da mangiare, dategli da mangiare, è deboluccio, dategli da mangiare. Ultimamente gli avete dato poco, ma era malato, c'aveva la malattia, gli davamo però tante medicine, pillola la mattina, pillola a mezzogiorno, pillola alla sera, iniezioni a destra, iniezioni a sinistra, quanti medicinali, quel bimbo aveva soprattutto bisogno di vivere in un'atmosfera invece di fede, di fiducia. E Gesù, vedete come Gesù rimette ogni cosa nella giusta posizione, nel modo giusto, cioè secondo la volontà di Dio. La volontà di Dio è vita esuberante, guarigione, mente sana, gioia, ripieni di gioia, gioia e gioia, pieni di gioia. La volontà di Dio è che siamo pieni di gioia, perché la gioia manifesta la fede che abbiamo in Cristo Gesù. La gioia dice che noi stiamo credendo che Dio provvede ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze, secondo la sua grazia, secondo la sua abbondanza. Alleluia! Woo! E ora sono qui pronte il pane e i pesci che dobbiamo dividere. Perciò chiedo ai pastori, gli anziani, di venire qua, alla chiesa di alzarsi.